Funziona. Ok, adesso comincia la lezione di oggi. In sostanza, la lezione di oggi è il terzo modo di vedere le topologie. È un po' più complicato, ma è estremamente utile per quasi tutte le definizioni. Quindi parliamo di filtri, strutture topologiche, limiti. Allora, la nozione di filtro è una nozione un pochino apparentemente sofisticata, ma estremamente utile, non solo in topologia, anche in tutt'altri contesti, e allora vale la pena di vederla per almeno le cose essenziali. E noi lo useremo per entrambe le cose, cioè i filtri li useremo per costruire gli intorni dei punti in uno spazio topologico, perché notate che per noi finora uno spazio topologico è un insieme con una topologia, che vuol dire un sottinsieme di parti di X con certe proprietà. Non abbiamo ancora detto come questi sottinsiemi permettono di lavorare vicino ai punti. Gli operatori di chiusura comincia a dircelo. I punti vicini a un certo insieme sono quelli di chiusura per quell'insieme, okay? Però adesso saremo più precisi. E permette di parlare di limiti. Di limiti, quelli che fate in analisi, ma diciamo in generale quelli veri. Quelli che fate in analisi sono solo i limiti negli spazi metrici, cioè una cosa molto limitata. Ok, allora la prima cosa da vedere è la definizione. Che cos'è cos'è un filtro? Un filtro è una struttura insiemistica che si può mettere su un insieme qualsiasi. X insieme. E un filtro su X è un sottinsieme di parti di X. Un filtro, che lo chiamiamo F grande, su X è un sottinsieme di parti di X tale che ha alcune proprietà che sono queste. Allora, non è vuoto, è proibito che sia vuoto, non può contenere il vuoto, non è vuoto, non contiene il vuoto, è chiuso per intersezioni finite e per sovrainsiemi. Chiuso per intersezioni finite e sovrainsiemi. Allora, chiuso per intersezioni finite, ormai dovreste aver capito cosa vuol dire. Vuol dire X appartiene al filtro e se U e V appartengono al filtro, scriviamo A e B. Se A e B appartengono al filtro, allora A intersecato B appartiene al filtro. E chiuso per sovrainsiemi vuol dire se A è un elemento del filtro e B contiene A, allora anche B sta nel filtro. Notate che anche la seconda, quest'ultima proprietà vi implica che X appartiene al filtro, X stesso appartiene al filtro. Perché il filtro non è vuoto, contiene almeno un insieme, X contiene l'insieme, quindi automaticamente è un sovrainsieme. Ok, un filtro su X è il dato di un sottinsieme di parti di X con queste proprietà. Non è vuoto, non contiene il vuoto, chiuso, intersezioni finite e sovrainsiemi. Di nuovo sembra una banalità, ma adesso vedrete che diventa assolutamente non banale. Allora, la prima cosa che uno potrebbe chiedersi è se filtri, se ce ne sono. Quindi facciamo subito una piccola nota. Ci sono alcune cose che non sono filtri, evidentemente. L'insieme vuoto non è un filtro. Parti di X non è un filtro. Un sottoinsieme di parti di X che contenga due insiemi disgiunti non può essere un filtro. Ok? Quindi, piccola nota, il vuoto, l'insieme che contiene il vuoto, parti di X stesso non sono filtri. Qualunque insieme che contenga il vuoto non può essere un filtro. Se un certo P sottoinsieme di parti di X ha la proprietà che A e B stanno in P e A intersecato B è l'insieme vuoto, allora P non è un filtro. Intuitivamente un filtro va pensato come qualcosa tale che se continuate a intersecare i suoi elementi c'è sempre qualcosa dentro. Allora, qual è l'esempio più banale che potete pensare di un filtro? Prendete un sottoinsieme non vuoto e fate tutti i suoi sovrainsiemi. Giusto? Esempi banali. A contenuto in X e prendiamo l'insieme di tutti gli S contenuti in X tali che S contiene A, i sovrainsiemi di A. È chiaro che non è vuoto perché contiene meno A, non contiene il vuoto perché il vuoto non contiene A, e A è diverso dal vuoto naturalmente. Ecco questo sovrainsieme di A. Diverso dal vuoto, è un filtro. In particolare, se prendete x piccola in x grande, allora l'insieme degli S contenuti in x, tali che S grande contiene x piccolo, allora lo chiamiamo F di x piccolo e si chiama il filtro principale del punto x piccolo. Cioè sono tutti i sovrainsiemi che contengono il punto x piccolo. Questo si chiama il filtro principale di x piccolo. Notate che questi sono esempi banali. Perché sono esempi banali? Perché se fate l'intersezione di tutti gli elementi del filtro, c'è sempre qualcosa dentro. Ok? Banali perché l'intersezione di tutti gli elementi del filtro è non vuota. Allora facciamo un esempio non banale. Anzi, esempi non banali, ne facciamo due. Il primo. Possiamo prendere come x l'insieme, quello che preferite, o z oppure r o qualunque cosa di quelle che conoscete sotto a r, diciamo, e prendiamo come f i sovrainsiemi, scusate, sto pensando, sì, devo dire sovrainsiemi delle semirette, diciamo destre. Cioè sono gli S contenuti in ZR cui preferite, tali che S contiene una cosa del tipo x piccolo virgola infinito con x piccolo appartenente all'insieme x in questione. Cioè, in altre parole, prendete R, per esempio, prendete l'insieme delle semirette. L'insieme delle semirette è certamente un insieme non vuoto, semirette a destra. Non è vuoto, non contiene il vuoto, non posso mettere il suo all'infinito, ok? È chiuso per intersezioni finite. Beh, intersecate due semirette, resta una semiretta, a occhio, però non è chiuso per sovrinsiemi. Sovrinsieme di una semiretta, non è detto che sia una semiretta, gli aggiungete un po' di punti a casaccio, ok? Quindi prendete insieme tutti i sovrinsiemi delle semirette. Ecco, questo fa un filtro e notate che se fate l'intersezione di tutti gli elementi di questo filtro, è il vuoto. Giusto? Fate l'intersezione di tutti i sovrinsiemi che contengono le semirette, è come fare l'intersezione di tutte le semirette, ma l'intersezione di tutte le semirette non contiene nessun punto, perché qualunque punto avete una semiretta che lo esclude, almeno, infinite. Quindi questo è un filtro, ma è un filtro tale che l'intersezione di tutti i suoi elementi non contiene nulla. Questo filtro l'avete già usato, ovviamente, giusto? Un filtro concettualmente deve essere qualcosa che quando prendete intersezioni state stringendo, stringendo intorno a qualcosa. Intorno a cosa si stringe questo filtro? Ovviamente si stringe intorno all'infinito. Quando calcolate i limiti per il sistema infinito, in realtà state usando questo filtro, cioè state usando semirette da un certo punto in poi. Allora, questo è un esempio non banale. E, altro esempio non banale, se X è spazio topologico, con topologia T e x piccolo appartiene a x grande, allora prendiamo questo filtro. La topologia sul punto x piccolo per definizione sono gli insiemi che contengono un aperto che contengono x piccolo, gli S contenuti in x, tali che S contiene U contenente x con U un elemento della topologia. Questo si chiama il filtro degli intorni di x per la topologia T. Di solito questo è contenuto naturalmente nel filtro principale, ma di solito non è uguale al filtro principale. Nota, T di x è contenuto nel filtro principale di x, ma di solito è diverso. Quando è che è uguale? È uguale quando x stesso è un aperto. È uguale se e solo se il singoletto x è un aperto della topologia. Però notate che, per esempio, negli spazi metrici, quando fate l'intersezione di tutti gli aperti che contengono x piccolo, quello che trovate è solo x piccolo. Perché prendete le palle e qualunque punto a distanza maggiore di tot, prendete palle abbastanza piccole e lui è escluso. Invece nelle pseudometriche no. Ok. Allora, dopo gli esempi, la prima cosa da pensare è prendo un insieme x e guardo l'insieme di tutti i filtri su x. Che tipo di struttura ha questo insieme? Dato x un insieme, consideriamo l'insieme di tutti i filtri su x. Allora, ce ne sono tanti. Per esempio, per ogni punto c'è il filtro principale di quel punto, per ogni sottoinsieme c'è il filtro dei sottoinsiemi di quello. E, che struttura ha questo insieme? Allora, chiaramente i filtri sono sottoinsiemi di parti di x, quindi hanno struttura d'ordine. Si tratta di un insieme ordinato. Diremo che un filtro è minore o uguale di un altro filtro se e solo se F è contenuto in F' come scusate, come sottoinsieme di parti di X. Quindi un filtro è più grande se contiene più insiemi. Ok? È stabile per intersezioni arbitrarie. Allora ci pensate un attimo, se avete un insieme di filtri e fate l'intersezione di questi filtri, dovreste trovare un filtro. Convinti? Dovete pensare alle quattro proprietà: non è vuoto, non contiene il vuoto, è chiuso per intersezioni finite e sovrainsiemi. Allora, per esempio, non è vuoto, ho qualche dubbio. Se avete un insieme tutto di insieme di parti di X che siano filtri e non sono vuoti, e ovviamente non sono vuoti, l'intersezione perché dovrebbe non essere vuota?
Perché c'è sempre X.
Perché c'è sempre X. In tutti i filtri c'è sempre X, quindi il filtro intersezione contiene X grande, quindi ok, non è vuota. Poi non contiene il vuoto, beh, ovviamente nessuno di quelli contiene il vuoto, quindi non ci sta neanche nell'intersezione. È chiuso per intersezioni finite. Se avete due insiemi che stanno su tutti i filtri, l'intersezione sta su tutti i filtri e quindi l'intersezione sta nell'intersezione di filtri, fate gioco di parole, e per sovrainsieme idem. Quindi è chiaro, è stabile per intersezioni arbitrarie. Però parti di X non è un filtro. Voi dite cosa c'entra? Perché se pensate alle topologie, noi abbiamo usato questa proprietà, le topologie sono anche loro ordinate per inclusione, stabili per intersezioni arbitrarie, e quindi abbiamo detto qualunque sottinsieme genera una topologia. Perché prendo l'intersezione di tutte le topologie che lo contengono, nel peggiore dei casi sarà parte di X. Qui non possiamo fare il ragionamento. È vero che l'insieme dei filtri è stabile per intersezioni arbitrarie, ma parte di X non è un filtro, quindi non possiamo generare filtri a partire da insieme qualsiasi. Quindi non possiamo generare filtri a partire da insiemi qualsiasi, come abbiamo fatto per le topologie. Perché non è detto che ci sia neanche un insieme che contiene un filtro che contiene un insieme dato. Se P è contenuto in parti di X, può darsi che non ci sia nessun filtro che contiene P. Se ce ne fossero potrei prendere l'intersezione di tutti i filtri che contengono P, va bene, ma può darsi che non ce ne sia nessuno. Per esempio, l'esempio di prima, se questo P contiene due sottinsiemi disgiunti, nessun filtro può contenerlo perché dovrebbe contenere l'intersezione che è il vuoto e i filtri non possono contenere il vuoto. Quindi abbiamo una struttura d'ordine, abbiamo una struttura stabile per intersezioni arbitrarie, però il supremo di parti di X, cioè parti di X non è un filtro e quindi non scatta il ragionamento generiamo i filtri in questo modo. Generare filtri sarà una cosa complicata. E d'altra parte uno può chiedersi anche a quel punto, ok, parti di X non è un filtro ma è il supremo di parti di X, la più grande collezione di tutti insieme di parti di X. E ci sono filtri massimali? Certamente non parti di X perché lui non è un filtro, però possiamo parlare di elementi massimali definizione, diciamo ultrafiltri, i filtri che sono massimali per l'ordine dei filtri. Per esempio, i filtri principali sono massimali. Scusate, sono principali per definizione, sono tutti massimali, cioè ultrafiltri. Ci pensate un attimo, prendete questo insieme, se cercate di aggiungergli qualcos'altro, dovete aggiungergli per forza un insieme che non contiene il punto x piccolo. Questo filtro per definizione contiene tutti gli insiemi che contengono x piccolo. Se trovate qualcosa di più grande, come sottoinsieme di parti di x, vuol dire che gli avete aggiunto un insieme che non contiene x piccolo, ma allora l'intersezione tra lui e x piccolo è il vuoto e non può essere un filtro. Quindi tutti i filtri principali sono ultrafiltri, banalmente. L'unica parte veramente difficile della teoria dei filtri è dimostrare che esistono ultrafiltri non principali. E questo essenzialmente è un teorema esistono ultrafiltri non principali. E anzi, il teorema vero sarebbe: ogni filtro è contenuto in qualche ultrafiltro. Non unico, ma in qualche ultrafiltro. Questo non ve lo dimostro, ma vi dico che è equivalente a una cosa che forse avete visto in algebra, e cioè il lemma di Zorn. È equivalente al lemma di Zorn e alla scema della scelta. In logica classica. E ad un certo punto, se ho bisogno veramente di usare gli ultrafiltri senza dimostrare l'esistenza, ve lo dico, non ne ho quasi mai bisogno, quindi non mi interessa particolarmente questo risultato. Però una cosa da sapere: ogni filtro è contenuto in un ultrafiltro, non unico di solito, e di solito non sarà principale. Per esempio, prendete l'insieme delle semirette su R, semirette positive, lui non è un ultrafiltro, però è contenuto in un ultrafiltro. È utile però saper caratterizzare gli ultrafiltri in un modo molto facile, e questa è una cosa facilissima da dimostrare, piccolo problema. F contenuto in parti di X è filtro, è massimale, cioè un ultrafiltro, se e solo se ha questa proprietà: per ogni A sottoinsieme di X, A appartiene a F, oppure X meno A appartiene ad F. Cioè, un filtro, per essere un ultrafiltro, cioè un filtro massimale, deve avere questa proprietà: per ogni insieme o contiene lui o contiene il complementare. Naturalmente l'implicazione in questo senso è ovvia. Se lui ha la proprietà che, dato un insieme, contiene lui o il complementare, non può essere aumentato rimanendo un filtro. Se F è tale che per ogni A, A sta in F o X meno A appartiene ad F, se un qualsiasi G contiene questo, contiene strettamente questo, allora B appartiene a un certo G con B non appartenente a F. Se è strettamente più grande conterrà un elemento, ma allora X meno B appartiene ad F. Ma allora quando fate B intersecato X meno B viene il vuoto e dovrebbe appartenere a G, quindi G non può essere un filtro. La condizione di avere un sottoinsieme di parti di X che, dato un insieme, o contiene lui o contiene il complementare, chiaramente è fortissima, vi dà un ultrafiltro. Il viceversa è un po' più sottile da dimostrare, quindi vi suggerisco come fare. Il viceversa è questo. Se F è un filtro e A è tale che A non appartiene al filtro, ma anche X meno A, non appartiene al filtro, allora troviamo un filtro G più grande di F e quindi mostriamo che F non è un ultrafiltro. E questo G lo definiamo in questo modo. Prendiamo gli Y contenuti in X tali che Y unito S appartenga al filtro F. Ho scritto A, quindi Y unito A appartenga ad F. Bisogna dimostrare, è un filtro, contiene F strettamente. Allora questo lo lascio come piccolo esercizio di allenamento. Facciamo la prossima volta se mi dite che avete problemi. Allora questo è tutto quello che mi serve per il momento di sapere sui filtri. Quindi in sostanza quello che mi serve è cosa sono i filtri, la struttura d'ordine dei filtri e il fatto che intersezioni di filtri sono filtri e che esistono filtri massimali ma non principali. Allora, esattamente come per le topologie, spesso non diciamo che sono tutti gli aperti, basta dire alcuni aperti, anche per i filtri dire tutti gli elementi che stanno in un filtro è una scocciatura, spesso è difficile, e quindi conviene capire come fare per generare un filtro a partire da certi insiemi, quando è possibile e quando no. E allora anche in questo caso si usa una terminologia con basi e prebasi che non è casuale, perché dopo corrisponde a basi e prebasi della topologia esattamente, solo che le definizioni sono un po' diverse. Allora diciamo che cos'è base per un filtro. Questa è una definizione. Base per un filtro F su X è un B sottinsieme del filtro tale che ogni elemento di F è un sovrainsieme di un elemento di B. Ogni F grande appartenente a F è sovrainsieme di un elemento di B. Cioè vuol dire per ogni F grande appartenente al filtro esiste un B appartenente alla base tale che B è contenuto in F. Cioè in altre parole è un sottinsieme del filtro tale che per ottenere il filtro basta prendere tutti i sovrainsiemi degli insiemi che ci sono nella base. E, naturalmente la domanda più interessante è quando è che un sottinsieme è una base per un filtro. Allora B, un sottinsieme di parti di X qualsiasi, è base per un filtro se e solo se ha queste proprietà. Non è vuoto, naturalmente, perché altrimenti non può dare un filtro, non contiene il vuoto per lo stesso motivo, ed è tale che quando prendete intersezioni finite di elementi di B, queste sono sovrainsiemi di qualche elemento di B. Intersezioni finite di elementi di B sono, contengono qualche elemento di B. E allora l'insieme F due punti uguale, tutti gli Y contenuti X tali che Y contiene un qualche B appartenente a B grande è un filtro. Ed è il più piccolo filtro che contiene B. E si chiama il filtro generato da quell'insieme B. E notate che questo risponde in parte alla domanda che vi facevo prima, cioè se uno dà un sottinsieme qualsiasi parte di X non è detto che ci sia nessun filtro che lo contiene, perché non possiamo ragionare per intersezione, perché non, a priori non c'è nessun filtro che contiene un insieme dato. Però se questo sottinsieme di parti di X ha queste proprietà, cominciamo dalle banali, non è vuoto, non contiene il vuoto, e non ci interessa che contenga i sovrainsiemi, quindi li mettiamo a priori, la posteriori, diciamo come default, ma ci interessa che possa avere un filtro. Quello che serve è che quando fate intersezioni finite di elementi ci sia sempre qualcosa dentro, che non caschi mai nel vuoto. E se contiene un elemento di B, non può essere il vuoto. Quindi queste sono le condizioni che servono a un sottinsieme per essere base di un filtro, che vuol dire per essere tale che se prendo tutti i suoi sovrainsiemi, viene un filtro. Questa sarebbe un'asserzione da dimostrare. Cioè tutti i sovrainsiemi di un sottinsieme di parti di X con queste proprietà diventa automaticamente un filtro. Notate, l'ultima proprietà è vera banalmente perché tutti i sovrainsiemi sono là dentro. E quello che bisogna dimostrare è che l'intersezione finita è là dentro, ma l'intersezione finita contiene un elemento del filtro, quindi un sovrainsieme della base, dell'elemento della base. Con prebase di un filtro invece prebase di un filtro F è un P sottinsieme del filtro tale che, e quindi qui abbiamo un filtro, vogliamo dire quando è che un sottinsieme è una prebase. Essere una base vuol dire che ogni elemento del filtro in realtà è un sovrainsieme di qualche elemento della base. Essere una prebase vuol dire che se faccio le intersezioni finite di elementi della prebase ottengo una base, tale che le intersezioni finite di elementi di P danno una base di F. E notate che la condizione è più debole, cioè una prebase può essere molto più piccola di una base. L'unica cosa che è importante è avere insiemi tali che se faccio le intersezioni finite allora qui adesso vi faccio la nota parallela a quell'altra, cioè quando è che un qualsiasi sottinsieme P sottinsieme di parti di X è prebase per un filtro F se e solo se ha queste proprietà: non è vuota, non contiene il vuoto e le intersezioni finite di elementi di P non sono vuote. Non sono vuote, cioè non danno mai il vuoto. Allora in quel caso voi potete prendere questo insieme, fare tutte le intersezioni finite possibili e a quel punto automaticamente avete una base per un filtro e il filtro generato sarà quello che chiamate il filtro associato a questa prebase. E allora l'insieme B fatto da tutte le intersezioni finite di elementi di P è un sottinsieme di parti di X, è base per un filtro. Che sarà il filtro generato da questo. Allora, è ora di fare l'intervallo, quindi vi lascio un problema. L'insieme delle semirette 0, pardon, a virgola più infinito con a appartenente ad R è base o prebase per il filtro generato. L'insieme dei dischi D centrati in X di raggio epsilon meno è con epsilon in R positivo è base o prebase per il filtro degli intorni. Del punto X nello spazio topologico X con la una metrica data. I filtri di dintorni di un punto, abbiamo detto, sono tutti gli insiemi che contengono un aperto contenente il punto. Per essere un aperto deve contenere un disco contenente il punto. Quindi uno può dire, ok, fisso un punto, prendo insieme tutti i dischi che contengono quel punto per tutti i raggi possibili, questi sono gli intorni del punto, ma la domanda è, per fare tutti gli intorni, questo insieme qua è una base o una prebase? E allora qui facciamo un intervallo e dopo vediamo effettivamente come applichiamo queste cose nel nostro caso di spazi topologici.
Thank you.
ok, allora ho scritto un problema che non ci interessa subitissimo, che però in futuro diventa importante. E questo è il solito leitmotiv per noi, cioè se avete qualche struttura, la prima cosa da chiedersi è cosa succede quando vi applicate una funzione. Quando avete una funzione tra due insieme, avete un filtro su uno, potete prendere il filtro, fare l'immagine dall'altra parte e cercare di capire cosa viene fuori. Certo, viene fuori un sottoinsieme di parti del codominio e vi chiedete se può essere un filtro. E la stessa cosa al contrario, cioè se avete un filtro sul codominio, potete dire prendo quei sottoinsiemi, faccio la loro antimmagine, avrò un sottoinsieme di parti del dominio, chiedersi se può essere un filtro. La risposta di solito è no. Ricordatevi che di solito fare le immagini è un problema, perché le immagini non si comportano bene per intersezione e unione. Invece le antiimmagini si comportano meglio. L'antiimmagine di intersezione è proprio l'intersezione di antiimmagini e anche l'unione. Però in tutti e due i casi ci sono dei problemi grossi. Per esempio, se prendete l'immagine di un filtro, non è detto che contenga il codominio Y stesso, perché se la funzione non è surriettiva, Y non è l'immagine di qualcosa. Però potrebbe essere una base o una prebase per un filtro. Se basta mettere i sovrainsiemi siamo a posto. L'antiimmagine è ancora più delicata però. E quindi sono due domande a cui in futuro ci servirà la risposta, però quando ci serve la tiriamo fuori. Però se ci pensate adesso è simpatico, perché sono piccoli problemi puramente insiemistici. Non c'è niente da inventarsi, c'è solo da ragionare. Farsi qualche esempio. Vediamo cosa c'entrano i filtri con le topologie. Allora, definizione di struttura topologica. Questo nome, struttura topologica, non è universale, è solo per distinguerlo dalla topologia. Struttura topologica. Topologia è universale, vuol dire l'insieme degli aperti. Invece quello che ci interessa qua è dire per ogni punto l'insieme dei suoi intorni. Allora, per questo non c'è proprio una terminologia universale, in italiano diciamo struttura topologica. Struttura topologica è una funzione. Struttura topologica su un insieme X. È una funzione da X verso l'insieme dei filtri su X, che ad ogni punto X piccolo associa mi sono pentito di una cosa. Diciamo T con X un filtro detto tra virgolette filtro degli intorni di X, X piccolo, tale che ha due proprietà. Prima, la prima è facile. Il filtro degli intorni di un punto è contenuto nel filtro principale di quel punto. T di X è contenuto nel filtro principale di X piccolo, cioè se V appartiene a T di X, allora V contiene X. E questo è facile da capire, se volete dare gli intorni di un punto, certamente contengono il punto. E date un filtro perché volete avere la proprietà che se qualcosa è intorno di un punto, qualunque sovrainsieme lo è, e che se due cose sono intorno di un punto, la loro intersezione lo è. E la seconda proprietà è un po' più difficile da capire e ha un nome, si chiama località. Proprietà di località della struttura. Che su per giù significa i filtri di punti vicini si somigliano. Però vuol dire questo. Per ogni U che appartiene al filtro Scusate, questa cosa mi farà confusione dopo. Visto che è un filtro, lo chiamiamo F. Però a questo punto bisogna cambiare il nome al filtro principale, perché purtroppo avevo chiamato, dov'era ad esempio? Ecco, il filtro principale di X, chiamarlo F, che vuol dire un filtro, è un po' così, quindi come chiamiamo il filtro principale? Chiamarlo P mi scoccerebbe perché sembrerebbe una prebase per un filtro. Non so come chiamarlo per il momento, gli metto un punto di domanda, d'accordo? Ok, allora struttura topologica vuol dire a ogni punto di x gli do un filtro di x grande, cioè un'estensione di parti di x con la proprietà che ogni elemento del filtro del punto x piccolo contiene il punto x piccolo e questa proprietà di località che è questa. Per ogni u che appartiene a quel filtro esiste un v piccolo più piccolo di u che comunque contiene x e tale che questo v è nel filtro di y per ogni y che appartiene a v stesso. Questa cosa va pensata nel modo seguente. Ho un punto x, ho un elemento del suo filtro u. Allora ci deve essere qualcosa di più piccolo. V che ancora contiene x e questo V è un intorno di ogni suo punto, cioè per ogni punto qui V è un intorno di quel punto. Il che mi sta dicendo in sostanza che punti vicini a x vuol dire che stanno in qualche intorno di x, avranno un filtro di intorni che somiglia a quello di x. Perché basta farlo un po' più piccolo e avete un intorno che è un intorno sia di x che di y per tutti gli y di quell'intorno. Per questo si chiama proprietà di località. Vi dice essenzialmente per ogni intorno avete qualcosa di più piccolo in cui tutti i punti là dentro hanno quello come intorno. Vi dice punti vicini hanno intorni in comune in sostanza, cioè non potete avere un punto x o un punto in un suo intorno che hanno filtri completamente diversi. Se stanno in un certo intorno, ce n'è uno più piccolo che gli fa da intorno in tutti e due. O equivalentemente, c'è questa proprietà. Per ogni U appartenente al filtro di X, esiste un W doppio, sempre appartenente al filtro di X. Con la proprietà che l'u iniziale appartiene a f di y per ogni y che appartenga a w doppio. Qui l'idea è prendo il punto x, prendo lo stesso intorno u e allora ci sarà un w doppio che è un intorno di x. È tale che U, quello iniziale, è un intorno di tutti gli elementi di Y, cioè in questo caso Y ha come intorno V, in questo caso Y ha come intorno W doppio, ha intorno V. E qua y, se sta in v doppio, ha intorno u grande. I due punti di vista sono un po' diversi perché nel primo vi dice trovo un intorno più piccolo che è intorno di ogni suo punto, nell'altro vi dice trovo un altro insieme tale che per ogni punto di quell'insieme l'u iniziale era intorno di quel punto. Naturalmente ci sono, dovrebbe esserci una, le due condizioni dovrebbero essere equivalenti. Allora, una condizione dovrebbe essere una banalità. Se prendete W uguale a il V di prima, la condizione punto implica la condizione due punti, perché naturalmente siccome se y sta in v, allora v appartiene ad f di y, siccome v è contenuto in u, questo implica che anche u appartiene a f di y, quindi questo è banale. Se dato un intorno ne avete uno più piccolo che è intorno di ogni suo punto, anche quello iniziale era intorno di quei punti, ovviamente. La cosa non banale da capire è questa, cioè che se avete la proprietà che dato un intorno U ce n'è uno più piccolo, tale che U stesso è intorno di tutti i punti in quello più piccolo, allora trovare un intorno che sia intorno di ogni suo punto. Non che un sovrainsieme sia un intorno, proprio lui stesso. Questo sembra molto più difficile, però il trucco è semplicemente usare come definizione di V la seguente: usare V due punti uguale gli Y appartenenti a tutto lo spazio X a priori, però dopo sarà un sottoinsieme di U, tale che U appartiene a F di Y. E mostrare che V è intorno di ogni suo punto. Cioè che vale la condizione con una pallina. Questo non lo faccio perché è troppo divertente lasciarlo da fare. Nota, non è difficile ma è divertente se riuscite a capirlo. Ma è divertente. E di primo acchito uno non ci riesce. Cioè se uno ci riesce al primo colpo è ottimo. Di solito uno ha bisogno di pensarci mezz'ora per riuscire a capire perché mai dovrebbe essere vera sta roba. Ed è una questione puramente insiemistica, cioè se uno riesce a capirlo poi dopo si sente scemo perché dice ma come ho fatto a non pensarci subito. Se ci provate è un'esperienza secondo me. Noi di solito useremo la prima condizione, cioè dato un intorno di x c'è cioè un intorno più piccolo che è intorno di tutti i suoi punti x compreso ovviamente. Ok, quindi una struttura topologica in sostanza vi dice per ogni punto che sono le cose che consideriamo vicine al punto, cioè un filtro intorno al punto, ma con questa proprietà per cui se i punti stanno nello stesso intorno allora in qualche modo devono somigliare agli intorni. Se un punto sta nell'intorno di un altro, ci sarà qualcosa in comune. Voi dite cosa c'entra con la topologia? Allora vediamo subito cosa c'entra. Relazione tra topologie e strutture topologiche. Allora, topologie su X e strutture topologiche su X. Andiamo in questa direzione. Se abbiamo su X una topologia, allora gli associamo una struttura topologica in questo modo. Facciamo la struttura topologica che ad ogni punto X associa questo che chiamiamo T con X calcolato nel punto X piccolo, che è fatto con il filtro generato dagli aperti K che contengono il punto x piccolo. Cioè, in altre parole, è fatto dagli insiemi v tali che v contiene u che contiene x piccolo e questo u appartiene alla topologia di x. Cioè, detto in altre parole, decidiamo che gli intorni di un punto sono insiemi che contengono un aperto che contiene il punto. Intorni di x sono gli insiemi v che contengono un aperto che contiene x. Allora, piccolo esercizio mentale, gli aperti contenenti x sono una base di questo filtro. Gli aperti che contengono x piccolo sono una base di questo filtro. Perché se avete due aperti che contengono x, l'intersezione è un aperto che contiene x. Quindi basta fare i sovrinsiemi di questi e trovate il filtro. Quindi notate che è chiaro naturalmente che ha la struttura, le proprietà di struttura topologica. Ovviamente ogni intorno di x contiene un aperto che ottiene x, quindi contiene x piccolo, quindi è contenuto nel filtro principale. E seconda cosa, la proprietà di località. Se avete un aperto che contiene un punto x, un intorno che contiene x, per definizione c'è un aperto là dentro che contiene x e tutti i punti là dentro hanno quell'aperto come intorno per definizione. Gli aperti fanno parte della struttura topologica. Quindi è chiaro che abbiamo una struttura topologica su x. E viceversa, se avete una struttura topologica su x, come facciamo a trovare una topologia? Data x in f di x, struttura topologica, vogliamo, usando quella, dire che sono gli aperti di quello spazio topologico, cioè dobbiamo dire gli aperti di una topologia in modo che quella sia la struttura topologica di partenza. Che cosa facciamo? Definiamo come aperti di x sono i sottoinsiemi di x che siano intorni di ogni loro punto. I sottoinsiemi di x tali i sottoinsiemi u di x tali che u appartiene a f di y per ogni y appartenente a u stesso. Sono intorni di ogni loro punto. Cioè, in altre parole, definiamo la topologia associata a quella struttura topologica come gli u sottoinsiemi di x tali che appunto se y appartiene a u, allora u appartiene a f di y. Allora, qui scrivo facile che questa è una struttura topologica. Certo, il T con X di X è contenuto nel filtro principale di X. Poi la località è quasi per definizione. Se V appartiene a t con x di x, allora v contiene un aperto u aperto contenente x, ma u essendo aperto appartiene a f di y per ogni y appartenente a u, perché per ogni punto il filtro è generato dagli aperti che contengono il punto, quindi se prendete un aperto, lui intorno di ogni suo punto sta nel filtro di tutti i suoi punti. E quindi questa è la cosa facile. E la cosa che potrebbe sembrare meno facile è dimostrare che, data una struttura topologica, allora gli insiemi che sono intorno di ogni loro punto, che appartengono alla struttura topologica di ogni loro punto, sono gli aperti di una topologia, vale a dire rispettano le proprietà della topologia. Nota, è una topologia, perché dunque il vuoto appartiene a questo T, ovviamente, perché perché stiamo chiedendo i sottinsiemi di X per cui vale una certa proprietà. Nel vuoto quella proprietà non c'è bisogno di dirla, perché dobbiamo dire per ogni X che appartiene al vuoto vale qualcosa, certo che vale, non c'è nessun punto. X appartiene alla topologia. È vero che per ogni punto di X lui è intorno di quel punto? Sì, perché sta nel filtro. X per definizione sta nel filtro, in tutti i filtri. X sta in tutti i filtri. Quindi è vero che per ogni punto di X, X stesso è un elemento del filtro. Che cosa serve perché sia una topologia? Che si chiude intersezioni finite, binari, ci basta adesso, e unioni arbitrarie. Allora, se U e V appartengono a questa topologia, vale a dire sono intorno di ogni loro punto, è vero che U intersecato V lo è? Allora, U e V qui significa se X appartiene a U, allora U appartiene a F di X. Se X appartiene a V, allora V appartiene a F di X. E qui quindi prendiamo X appartenente a U intersecato V. Quindi lui sta sia in U sia in V. Quindi U sta nell'intorno di X, V sta nell'intorno di Y, dunque U intersecato V appartiene a intorni di X. Dunque è vero che lui appartiene a questa. E se avete degli U con alfa che appartengono alla topologia, è vero che l'unione su alfa degli U con alfa appartiene alla topologia? Questo deve essere una banalità, nel senso che sovrainsiemi di intorni sono intorni comunque. Quindi questo dovrebbe essere una banalità, o quasi. Notate questa cosa molto interessante. Controllate la quasi banalità, ma lo è sul serio, cioè se un punto appartiene all'unione vuol dire che sta in uno di quelli, ma allora U con alfa è un suo intorno, e quindi l'unione di tutti gli U con alfa è un suo intorno, perché è un sovrainsieme. T è una topologia senza usare la condizione di località delle strutture topologiche. Cioè, in altre parole, anche se la struttura topologica non aveva quella proprietà strana che vi avevo detto, quando prendete gli insiemi intorno di ogni loro punto, viene fuori una topologia. E quindi vi chiedete a questo punto come mai abbiamo messo la condizione di località. La risposta ovviamente è perché le strutture topologiche che vengono da una topologia hanno la proprietà di località, perché un intorno è qualcosa che contiene un aperto intorno di tutti i suoi punti. Quindi per avere una corrispondenza bionivoca tra topologia e struttura topologica, le strutture topologiche bisogna chiedergli questa proprietà. E, allora diciamolo per bene. Quindi sta succedendo qualcosa di simile a quello che abbiamo visto tra topologia e operatori di Kuratowski. La proprietà di idempotenza degli operatori di Kuratowski è una proprietà sempre valida per gli operatori che vengono da topologie. E se volete che l'operatore corrisponda esattamente a una topologia di cui lui sia l'operatore, dovete chiedere quella proprietà. Qui sta succedendo la stessa cosa. Una topologia vi dà per ogni punto un insieme di filtri. Gli insiemi di filtri hanno delle proprietà particolari, tra cui questa, di essere locali. Se prendete una funzione che a ogni punto associa un filtro, filtro contenuto nel principale di quel punto, automaticamente vi dà una topologia. Però la topologia che vi dà, se andate a cercare chi sono i filtri degli intorni, non è detto che siano quelli di partenza, a meno che non abbiano già la proprietà di località. Perché quando avete una topologia, i filtri automaticamente hanno quella proprietà. Quindi, morale, allora abbiamo queste due funzioni, le chiamiamo, in questo senso la chiamiamo φ grande, per esempio in questo senso la chiamiamo ψ grande. Allora, quello che succede è questo. Nota, se partite da una topologia su X, applicate φ e ottenete una struttura topologica già locale. Se prendete questa e gli applicate ψ, trovate esattamente la topologia da cui siete partiti, e cioè da questa parte trovate l'identità. Se invece partite da una struttura topologica, applicate la ψ, trovate una topologia. Se a questa topologia applicate la φ, guardate che struttura topologica viene fuori, a priori non è quella di partenza, ma è quella di partenza se ha la proprietà locale. È quella di partenza se, e solo se in sostanza, ha la proprietà di località. Altrimenti potrebbe venire fuori una struttura topologica diversa da quella iniziale. E dunque c'è un'abiezione tra topologie e strutture topologiche. Dunque, la cosa di cui mi interessa convincervi essenzialmente è: se prendo una struttura topologica senza località, cioè a ogni punto gli do un filtro di intorni ma senza la proprietà di località, allora lei definisce una topologia la cui struttura topologica associata è diversa e naturalmente avrà la proprietà di località. Allora, esempio, consideriamo per semplicità, prendiamo x uguale a z, direi. Prendiamo x uguale ad r. Usiamo da x nei filtri su x la funzione che a ogni x piccolo associa l'intervallino x meno 1, x più 1. Scusate, deve essere un filtro, quindi volevo dire il filtro principale di quella cosa. Gli u contenuti in R con u che contiene x meno 1, x più 1. Allora, è vero che questo è un filtro su X, è un filtro che contiene contenuto nel filtro principale, perché naturalmente ciascuno di quegli intervalli contiene X. E questo non ha la proprietà di località. Perché? Guardate il punto X. Per essere un U intorno di X deve contenere tutto l'intervallo X meno 1, X più 1. Allora, pensate a un punto Y da dentro. Affinché ci sia un sottoinsieme di U che sia intorno di ogni suo punto, per ogni y là dentro ci deve essere tutto l'intervallo y più o meno 1. E questo chiaramente non sarà possibile di solito. Per esempio, per l'intervallo stesso, se prendete come u, prendete esattamente x meno 1, x più 1, e prendete y che appartiene a questo u, sarà ben difficile che esista un v contenuto in u tale che y appartenga a v e v appartenga a f di y. Perché V appartiene a F di Y significa che V deve contenere Y meno 1, virgola Y più 1. Per ciascuno di quegli Y, quindi è chiaro che per avere un U tale che per ogni Y contenga un intorno di Y, cioè tutto l'intervallino, ce ne sono pochi di questi U, anzi ce n'è uno solo per la verità. Non ha la proprietà di località. La topologia corrispondente è data dagli U sottoinsiemi di R tali che U appartiene a F di Y per ogni Y appartenente ad U. Quindi sono l'insieme vuoto oppure un U tale che se Y appartiene a U, allora Y meno 1, Y più 1 deve essere contenuto in U. Ma dopo prendete tutti gli x che sono in quell'intervallo, per ciascuno di loro deve essere vero che u è un aperto e u è un intorno, e quindi ci deve essere l'intorno. Quindi cominciate con questo y se volete, dopo ne prendete uno qua, ma deve essere anche lui un intervallo, anche lui deve avere un intervallo, e quindi l'unica possibilità, cioè u è uguale a tutto r. Quindi gli unici insiemi che sono intorno di ogni loro punto è l'insieme vuoto perché non ha punti e tutto R perché contiene tutti gli intervalli. Quindi morale, la topologia è quella banale. Dunque, la topologia è banale. Cioè T è uguale a insieme vuoto ed R. E qual è la struttura topologica dell'insieme banale? E la struttura topologica della topologia banale è quella che chiamiamo struttura topologica banale. Ad ogni punto, quali sono gli intorni del punto? Devono essere insiemi che contengono un aperto contenente il punto, però l'unico aperto è R. E quindi è quella che ad ogni x associa come filtro di x due, filtro primo di x due punti uguali solamente a R stesso, che è molto diverso naturalmente dal filtro da cui siamo partiti. Il filtro da cui siamo partiti conteneva tutti i sovrainsiemi dell'intervallo x più o meno 1. Non solo è più piccolo, ma è non solo è diverso, ma è decisamente più piccolo. Quindi questo vi aspettate in generale. Se partite da un filtro che non è locale, fate una topologia, ma quella topologia vi dà una struttura topologica molto più povera di quella di partenza. Avere la proprietà locale indebolisce la struttura. Ok, siccome resta poco tempo e visto che siamo arrivati... quasi agli esempi, fatevi gli esempi banali. Dunque, topologia banale, abbiamo appena visto che corrisponde a mando x nel filtro su x il più banale possibile, cioè quello che contiene solo l'insieme x. Topologia discreta, mando x nel filtro f di x che è fatto da tutti i sovrainsiemi, tutti gli insiemi che contengono un aperto contenente x. Ora ci pensate un attimo, siccome nella topologia discreta tutti i punti sono aperti, lui stesso è un aperto, qualunque suo sovrainsieme è un aperto, quindi f di x sono tutti è tutto il filtro principale di x, cioè il massimo possibile. Nella topologia discreta tutti gli insiemi sono aperti, quindi tutti gli insiemi che contengono x sono intorno di x. E che è anche facile, la topologia banale ha pochi aperti, pochi intorni, minimo possibile. La topologia discreta ha tutti gli insiemi aperti, di conseguenza anche i filtri sono il massimo possibile per ogni punto. E quindi provate a farvi i soliti esempi, topologie metriche, come si descrivono i filtri, topologie cofinite, connumerabili, come si descrivono i filtri, topologie includenti o escludenti, come si descrivono i filtri di un punto. Per esempio nella topologia includente un certo sottoinsieme, i filtri di un certo punto x saranno tutti i sovrainsiemi di x unito con quell'insieme, perché vogliamo aperti che contengono x, quindi devono contenere x, devono contenere a, tutti i sovrainsiemi di quelli. Esempio, se t è la topologia includente a, allora ad ogni punto x associamo il filtro che contiene tutti i sovrainsiemi di A unito X. Perché gli intorni di un punto per definizione devono contenere un aperto contenente il punto. Quindi devono contenere il punto e per contenere un aperto devono contenere l'insieme A. Quindi quando contengono il punto e l'insieme A, loro sono aperti contenenti il punto, tutti i sovrainsiemi vanno bene. Sono tutti i sovrainsiemi di A unito X. Pensate negli altri casi. Allora, questo è esempio facile e problema non facile invece è questo. Problema meno facile. Lo slogan sarebbe basi e prebasi per topologie corrispondono a basi trattino prebasi per le strutture topologiche. Filtri delle strutture topologiche. Cioè, per esempio, se B, rispettivamente P, è base per la topologia T, allora B con X, due punti uguali, i V sottoinsieme di X grande, tali che V contiene un elemento B appartenente a B di X, è base per il filtro T di X. E rispettivamente il P di X, tali fatto così, i V contenuti in X, tali che V contiene un elemento P che appartiene alla prebase, V contiene un elemento B che appartiene a questa base, e questo B contiene X, naturalmente. Come si fanno a definire gli intorni? Gli intorni sono insiemi che contengono qualcosa che contiene X, che contengono un aperto contenente X, quindi un aperto di base che contiene X o un aperto di prebase che contiene X. Questa è prebase per il filtro. T di X. Allora, è scaduto il tempo, ma sarebbe vero anche viceversa. Cioè, se uno mi dà per ogni punto una base per il filtro, allora trovo una base della topologia dicendo tutti gli elementi che sono intorni di. E quindi vi scrivo e viceversa e provate a vedere esattamente cosa vuol dire viceversa. Ok, allora oggi è lunedì 27 aprile. E domani essenzialmente vediamo l'altra cosa, cioè i filtri servono per definire cosa sono i limiti, vediamo come si scrivono i limiti in generale.